Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa.
Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Raffaella 1. Questa sera ricomincia Lavoro e dintorni, un programma che ruota intorno al mondo del lavoro. Confronti, scontri, informazioni, sogni. È una trasmissione che non vuole essere a senso unico, ma vuole coinvolgere anche i radioascoltatori. Infatti, se volete, potete contattarci allo 0825 52 35 65 o anche tramite Facebook, Twitter e seguirci su YouTube o sul sito di Radio Raffaella 1. È possibile anche mandare SMS o contatti WhatsApp al 393 04 76 075. Questo lo sottolineo perché mettendovi in contatto con noi non solo potete fare delle domande per chiedere degli approfondimenti o dissentire su quanto stiamo dicendo, ma potete anche chiedere di essere messi in contatto con aziende se state cercando lavoro. Ma quale lavoro? Penso che sia proprio questo il punto da cui partiremo questa sera. In questa nuova stagione di Lavoro e dintorni seguiremo passo dopo passo i vari step trattati nel libro Più forte della crisi, un libro che guida nella ricerca del lavoro ed è stato scritto da me, Donatella De Bartolomeis, e il giornalista Marco Grasso, che questa sera è in studio con noi e che da pochissimo tempo è disponibile anche in ebook a soli 3,99 euro. E apriamo subito i lavori proprio con il primo step. Vorrei partire con una frase di Seneca: non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Questo vale anche per il lavoro, vale per i ragazzi che devono fare una scelta a livello universitario, per coloro che hanno terminato gli studi e devono capire quale lavoro, quale attività intraprendere. Vale fin anche per i quarantenni, i cinquantenni che all'improvviso hanno perso il loro lavoro e devono in un modo o nell'altro rimettersi in gioco. Io stasera vi darò degli input che apparentemente sono un po' controcorrente, perché sicuramente amici, parenti, familiari vi spingeranno verso i lavori classici, verso il posto fisso, o ancora cercheranno nei ragazzi soprattutto di fare in modo che possano portare avanti i sogni, le aspirazioni dei genitori stessi. Credo che in questo caso la cosa migliore sia rompere gli schemi, staccare la mente e seguire per un istante il proprio istinto. Non dimenticate mai che il lavoro occupa la maggior parte del vostro tempo, delle vostre giornate. Immaginate che cosa potrebbe significare portare avanti un lavoro che non piace. Quindi la prima cosa da fare è capire che cosa si ama davvero, quali sono le proprie passioni, i propri talenti. Già, i talenti. La ricordate la parabola del Vangelo sui talenti? Diventa quasi un peccato non seguire e non mettere a frutto le proprie capacità e le proprie risorse, anche se queste vi spingessero ad andare controcorrente. E certo, non è facile. Quante volte ci è capitato di condividere i nostri sogni con amici o familiari e sentirci dire: ma perché non pensi a fare le cose serie? A me è capitato, penso anche a tante altre persone. Quindi in una prima fase non li ascoltate, andate in direzione ostinata e contraria verso quello che è il vero vostro sogno, la vera vostra passione, perché è l'unica possibilità che avete per realizzarvi e per poter avere una vita felice e soddisfatti di poterla vivere appieno. In questo ovviamente immagino quante paure ci possano essere. Per il ragazzo che si approccia per la prima volta al mondo del lavoro è un enorme punto interrogativo. Se noi poi lavoriamo anche sulle sue paure, già lo spettro della crisi aleggia sulle nostre teste come una sorta di nuvola nera, immaginiamo. E immaginiamo anche la paura del padre di famiglia che si è trovato dalla mattina alla sera senza soldi, magari neanche per poter mettere il piatto a tavola. La paura è normale, è giusto che ci sia. D'altra parte, qualcuno ha scritto che se il tuo sogno non ti spaventa, vuol dire che non è grande abbastanza. Ma in genere i sognatori lottano, i sognatori non si arrendono, cadono, ma poi si rialzano e ogni volta si trovano ad aver fatto un passo in avanti. Questa sera il nostro ospite speciale, perché sapete che abbiamo l'abitudine di invitare in studio persone che ce l'hanno fatta, che sono riusciti nella vita ad ottenere ciò che volevano e che non hanno mai smesso di crescere, non si sono mai fermati e continuano ad evolversi, perché l'unico vero peccato è il non cambiamento, perché se non cambi anche nella tua attività, se non ti adegui ai tempi, sei condannato a soccombere. Questa sera abbiamo Vincenzo Picardi, direttore della Tennis Academy. Lui è laureato in scienze motorie e sportive, tecnico nazionale della Federazione Italiana Tennis, preparatore fisico di secondo livello FIT, fiduciario dell'Istituto Superiore di Formazione della Federtennis e docente di educazione fisica e insegnante di sostegno. Anche lui da ragazzino aveva un sogno, amava il tennis e per poterlo praticare doveva spostarsi, fare sacrifici non indifferenti, ma non si è mai arreso, ha custodito questo sogno finché non ha tradotto questa passione in un suo stile di vita, al punto che il presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò, gli conferì la palma di bronzo al merito tecnico. Vincenzo Picardi, il tennis, un sogno, una passione. Come è iniziato questo percorso, questo viaggio?
Sì, intanto buonasera e ti ringrazio per le belle parole che hai espresso per la mia persona, ma quello che voglio subito dire è che a volte c'è bisogno anche di tanta fortuna, perché riuscire a fare ciò che ti piace, ciò che diciamo è il tuo sogno a realizzare, non è una cosa molto semplice, ed io fortunatamente insomma ci sono riuscito, un po' per volerle fare queste cose, ma soprattutto, come dicevi, è stato importante la sofferenza che ho avuto da bambino nel dover fare determinati sacrifici e quindi coinvolgere la famiglia e quant'altro, tutto intorno al mio progetto tennistico. Ho giochicchiato anche in maniera, diciamo, a un certo livello da ragazzino, ma poi diciamo, la passione che avevo e la voglia di emergere mi ha fatto decidere di creare una situazione in questa città, nella mia terra, dove in pratica c'erano molti adulti che giocavano, ma non c'era una vera e propria scuola tennis, diciamo, una fucina di campioncini, di un luogo nel quale c'era la possibilità di poter creare i presupposti per diffondere questa disciplina sportiva, che è veramente bellissima e molto intrigante. E quindi da lì è nato questa scuola tennis. Avevo nell'88, quando mi diplomai alla scuola maestri a Roma, ricordo, in federazione, avevo avuto anche diverse proposte di lavoro, quindi andando fuori al centro nord, al nord, però mentre ero lì per decidere che cosa fare, me ne scesi ad Avellino, quindi mi sono poi imbarcato in questa attività. E quindi oggi sono qui e ho l'onore di rappresentare la Tennis Academy, che è un'accademia del tennis, nella quale c'è la possibilità di poter insegnare ai bambini dai 4 anni in poi, 10, 15, fino a poi ad arrivare all'età adulta, dove in pratica è bellissimo vedere in un circolo tennis la possibilità di poter incontrare il bambino, la mamma, il padre, lo zio e a volte anche il nonno, che giocano a tennis in contemporanea. Questa è una particolare situazione che avviene soltanto nel, forse non soltanto, ma in pochissimi sport, tra cui chiaramente il tennis, cioè avere un ambiente protetto, sicuro, nel quale la famiglia, i bambini riescono a stare all'interno di questa struttura e trascorrono delle ore piacevoli per, diciamo, diverso tempo durante la settimana e anche poi negli anni, se riescono dai 4 anni in poi a portare avanti questo percorso sportivo. Lo sport per me, diciamo, il tennis è un po' una metafora, diciamo, della vita, perché in pratica anche nello sport in generale possiamo dire che esistono, diciamo, delle specificità alla fine di poter creare proprio uno strumento di educazione alla vita, cioè in pratica riusciamo attraverso il match, attraverso quelle che possono essere delle impostazioni che diamo all'interno della scuola tennis, a creare dei presupposti importanti per poi il futuro di questi ragazzi, che è quindi forgiare il loro carattere, creare la capacità di rispettare le regole, il senso civico, il rispetto per l'ambiente, per gli altri. E credo che questo oggi sia un aspetto molto importante per la formazione, soprattutto per il sostegno e il supporto che si dà all'educazione familiare.
Che cosa intendi per il sostegno e il supporto che si dà nell'educazione familiare?
Oggi io, tra l'altro, sono genitore di due femminucce, quindi so che quando poi affidi alla scuola, in primis la mattina, la scuola dell'obbligo, e poi magari in strutture pomeridiane, dove fanno diverse cose, ora non siamo lì a parlare del tennis o altro, ma in generale io spero da genitore che queste figure che incontrano le mie figlie siano delle persone che vanno a completare un po' quello che è l'input che io provo, io e mia moglie, a dare, e quindi la famiglia, alle nostre figliole. Per cui ritengo sia molto importante, soprattutto in un ritmo frenetico che abbiamo noi tutti, perché oggi per poter vivere, per poter dare la possibilità alla famiglia, ai figli e a quant'altro di poter sostenere e avere i ritmi di quella che è l'acquisizione degli studi, le esperienze e quant'altro, c'è bisogno purtroppo di vivere in modo intenso, e a volte questa intensità di vita fa sì che trascuri dei momenti di formazione ai tuoi figli. E quindi affidi a delle strutture che ti auguri possano fare da supporto e da sostegno ai tuoi figlioli. Questa è una nostra prerogativa, almeno, diciamo, abbiamo la bontà del nostro operato, non la certezza che ci riusciamo sempre. Molto spesso fortunatamente questo avviene, però c'è l'impegno da parte nostra, il profilo, l'obiettivo di arrivare a completare e ad essere un valore aggiunto alla educazione familiare.
Bene, questo direi che è un aspetto estremamente importante, perché non sempre viene preso in considerazione, anzi spesso viene completamente escluso. Tanto l'importante è che faccia questo sport, che impari a farlo bene, poi tutto il resto è relativo. Invece mi sembra che, se ho ben capito, che l'impostazione della vostra accademia parte proprio da principi diversi, mettendo al centro quella che è la formazione del bambino, del ragazzo, quelli che sono anche quegli aspetti che ruotano intorno a una disciplina sportiva, oltre allo sport in sé per sé. Quanto secondo te contano nel portare avanti una simile, un'accademia del genere, le competenze e le referenze?
I titoli, io parto da questo presupposto, non sono sempre fondamentali, non sono tutto, però è logico che se io dovessi farmi operare al mio menisco, dico la prima banalità che mi viene, comunque scelgo sempre tra due ortopedici. Ora, tra i due c'è quello più simpatico, quello più empatico, quello che ha più esperienza, il più anziano, il più giovane, ma comunque le competenze, i titoli, lo studio, oggi anche con questo materiale delicato che è quello dei bambini, quindi gli esseri umani in generale, è fondamentale. La sicurezza, la protezione all'ambiente in cui vivono è un altro aspetto, per quello che si sente in giro, e insomma, noi siamo tanti anni che siamo sul pezzo e fortunatamente riusciamo sempre a non a farci maestri, ma comunque a prevenire rispetto alle tante problematiche che possono esserci in giro. Per cui lo sport, diciamo, possiamo dire che fa bene quando ci sono allenatori, educatori preparati che sanno valutare ed intervenire, diciamo, al tempo stesso formare e forgiare il carattere di questi ragazzi. Per cui i titoli sono importanti, perché i titoli presuppongono uno studio, un curriculum, qualcosa che ti dà la possibilità di poter studiare e sperimentare i tanti errori che hanno fatto gli altri intanto. Poi ti arricchisci e quindi riesci ad avere le competenze, che sono la cosa fondamentale. La cosa importante poi è creare proprio uno staff che ha la possibilità di poter interagire nel migliore dei modi e soprattutto più sano possibile.
Grazie Vincenzo Picardi. Venendo qui questa sera, tra l'altro parlando con il giornalista Marco Grasso, ho scoperto che lui ha iniziato a fare tennis proprio con Picardi, e quindi questa è stata una bella sorpresa. Quanto tempo fa, Marco?
Innanzitutto buonasera ai radioascoltatori, ciao Donatella, grazie per l'invito. Un po' di anni fa, non sveliamo l'età, diciamo, insomma, siamo oltre i 30 anni, diciamo che non ho dato grandissime soddisfazioni al maestro Picardi, però è uno sport che anche a me è sempre piaciuto, in famiglia, anche mio padre ha fatto tennis ed è una passione che abbiamo sempre condiviso anche da un punto di vista televisivo, insomma mi è sempre piaciuto molto il tennis, che spesso viene considerato ingiustamente uno sport un po' di elite, un po' anche perché magari un po' più costoso, perché magari richiede un percorso, ecco, anche di punto di formazione, come diceva prima Vincenzo, ma è uno sport molto bello, insomma, da un punto di vista tecnico. Da un punto di vista agonistico è uno sport, insomma, completo. Non sono qui a fare uno spot, insomma, al tennis, però è sicuramente formativo, come lo è lo sport in assoluto, perché al di là del tennis resta fondamentale nella formazione dei ragazzi fare sport. Adesso, indipendentemente dalla disciplina, è importante sempre e comunque fare sport.
Grazie Marco. Ascolta, ma tra le varie interviste che tu hai fatto, perché nel libro, e non solo nel libro, anche a livello giornalistico, ti sei confrontato spesso con aziende vincenti sul territorio, con iniziative vincenti, la caratteristica che accomuna, almeno per quanto, ripeto, io le ho lette, rilette, ascoltate, spesso capita anche a me di confrontarmi proprio per questo percorso sul lavoro con queste persone, la caratteristica, il filo comune è questa profonda passione e amore verso quello che si fa. Io ora ti chiedo, nelle persone che hai intervistato, c'era già dall'inizio la consapevolezza, cioè hanno scoperto subito che il loro amore, la loro passione, il loro futuro doveva andare in quella direzione, oppure ci sono stati una serie di eventi che li hanno portati a scegliere, o cosa?
Beh, diciamo che la passione, insomma, come dicevi anche tu in premessa, è fondamentale, perché poi ti aiuta anche nei momenti difficili, che capitano chiaramente in tutte le professioni, in tutti i lavori. Quindi essere mossi dalla passione, avere dentro un fuoco, una spinta in più, chiaramente è un vantaggio che diventa decisivo nel bene e nel male. Chiaramente la passione non c'era in tutte le persone che io ho intervistato e incontrato, così come capita a tutti noi, insomma, ma non c'è, anche perché spesso non è facile poi capire qual è effettivamente la propria passione, insomma, quindi spesso viene fuori in determinati momenti, viene fuori magari in un momento successivo, inizialmente si intraprende un percorso che poi si rivela invece non quello giusto, insomma, chiaramente la passione non è sempre qualcosa di innato. Per quanto riguarda la mia esperienza particolare giornalistica, quindi di scrittura in questo libro, io ho trovato, noi siamo partiti, come ben sai, da una situazione di crisi, insomma, di difficoltà economica, quindi abbiamo raccontato storie che nascevano comunque dalle ceneri di una difficoltà economica e non solo, e quindi di gente che in qualche modo si è trovata spalle al muro e quindi ha avuto la forza e il coraggio di ripartire. E devo dirti che, insomma, che in molti casi la crisi, infatti, che poi è un po' la conclusione alla quale arriviamo e siamo arrivati col nostro lavoro, è che non sempre la crisi, anzi, non deve essere data alla crisi sempre solo un'accezione negativa, perché appunto la crisi, come noi raccontiamo nel nostro libro, è stata in alcuni casi occasione appunto di ripartenza, di rilancio. Io nella storia che ho raccontato racconto anche di ragazzi, di persone che hanno perso un lavoro tra virgolette fisso, sicuro, e quindi hanno vissuto, chiaramente, come è giusto e facilmente intuibile, un momento difficile, molto difficile, perché hanno perso chiaramente una certezza, un punto di riferimento, una sicurezza, però poi rimettendosi in carreggiata e superato il trauma, hanno magari tirato fuori dal cassetto un progetto che giaceva lì quasi dimenticato, in nome e appunto sacrificato per una situazione, diciamo, più rassicurante, più tranquillizzante, e così hanno però avuto, diciamo, anche costretti dalla congiuntura, alla difficoltà, hanno appunto ripreso quel sogno, hanno rimesso in piedi un'idea, un progetto, l'hanno portato avanti, e poi magari a distanza di qualche anno si sono resi conto che appunto che quel trauma, quella difficoltà, quel licenziamento, quel fallimento alla fine è stata l'occasione appunto per trovare il cassetto e trovare quello che era il proprio sogno, il proprio obiettivo, che magari appunto in una situazione magari normale diversa non avrebbero mai ritrovato.
Vincenzo Picardi, quando ha influito la crisi sul tennis? Se ha influito?
Sì, sicuramente tutto, la crisi influisce su tutto, non ci sono dubbi, però diciamo, se tu riesci a dare un significato vero a quello che fai e a far capire alle persone che realmente oggi i bambini, i ragazzi, le ragazze hanno bisogno, ma questo diciamo sempre il tennis, ma parliamo di sport in generale, hanno realmente bisogno di fare attività motoria, perché poi quando andiamo a parlare di 4, 5, 6 anni, fondamentalmente sono delle attività che noi in modo molto grigio, ma facevamo, è naturale, facevamo per strada. Oggi la strada non esiste più, non c'è più la possibilità, un po' per tranquillità, un po' per sicurezza, un po' per tante altre motivazioni, tempi e quant'altro, non esiste più la strada, per cui tu questo cortile lo devi organizzare all'interno delle strutture, un cortile organizzato, un cortile attrezzato affinché i bambini oggi riescano, che sono molto bravi e preparati dal punto di vista di abilità mentali, cerebrali, ma dal punto di vista motorio, e quindi tutte le problematiche dell'obesità infantile, sulle quali insomma si sta attrezzando il servizio sanitario e tutte le strutture, insomma, oggi sono problematiche serie. Per cui io credo che ci sia proprio la necessità di far fare attività motoria ai ragazzi, e in questo la crisi diciamo, è sicuramente un problema, ma ci sono tanti modi per fare tennis, per fare sport. Noi tra l'altro facciamo una come Tennis Academy, che è una top school, cioè in pratica il massimo riconoscimento che ha dalla Federazione Italiana Tennis come qualità di insegnanti, sono tutti laureati in scienze motorie, tecnici nazionali, maestri nazionali, preparatori fisici, insomma tutte competenze, quindi che fanno sì che hai questo certificato di qualità dell'insegnamento. Oggi questa struttura si sposta, è itinerante, va nelle scuole e quindi si avvicina ai bambini, si avvicina alle famiglie in modo del tutto con grandissime e importanti collaborazioni con le strutture scolastiche della mattina. Per cui diciamo, la crisi fino a un certo punto siamo noi che andiamo incontro e attraversiamo la crisi e moduliamo quello che ci occorre per portare avanti questo messaggio, che è quello del tennis, che è quello dell'attività motoria.
E questo è un messaggio molto importante, perché tu all'inizio, non so se per una questione di umiltà, ma hai detto non sempre basta seguire i propri sogni, ci vuole fortuna, io ho avuto anche fortuna. Consentimi, io non credo che si tratti solo di fortuna, ma si tratta anche di riuscire a cogliere e leggere le esigenze delle persone che sono al centro e anche del mercato. Io tempo fa, proprio su un articolo, su alcuni articoli che curavo per Orticalab, il Bivio, portavo sempre due casi a confronto, no? La stessa azienda davanti alla stessa difficoltà, uno la utilizza per il successo, l'altra soccombe. Io leggendo tra gli appunti che mi sono stati inviati prima di presentare questa trasmissione, leggevo alcune cose che mi hanno colpito particolarmente e sono importanti, del tipo: hai questa struttura nuova, abbastanza all'avanguardia, anzi senza abbastanza all'avanguardia, ma ti sei posto per esempio il problema che oggi i genitori sono presi da tante questioni, da tante difficoltà, anche loro corrono sempre, e quindi addirittura hai messo un pulmino a disposizione dei bambini che fa il giro, li va a prendere per portarli fino in accademia. E questo credo che sia comunque una di quelle operazioni che poi non mi puoi dire no, si è andata bene perché è stato fortuna, no? Perché sei riuscito a guardare oltre. Lanciamolo come messaggio soprattutto ai nostri giovani, questo è un punto a favore di chi poi riscuote successo. E così come l'aver affiancato anche la possibilità di poter giocare a calcetto, questo è importante perché comunque non preclude delle opportunità e delle esigenze che possono avere i giovani. Ma di questo ne parliamo in maniera più approfondita dopo la pubblicità.